Dai, prendetelo, prendetelo. Nella foca della corsa, una pentola fu rovesciata a Mebais, la vecchia ubriacona. Uscì dalla capanna urlando imprecazioni contro quei demoni che buttavano tutto all'aria. Non c'è più tranquillità. No, ma se vi prendo vi farò frustare tutti. Urlò rivolta al gruppo dei ragazzi che correvano verso la foresta. Ma questi non le badavano. Un po' perché Amebice era sempre stata una pazza brontolona, ma maggiormente perché la loro caccia era interessante. La selvaggina era rappresentata da Isa, il ragazzo che Amunai aveva portato dalla foresta. Amunai, il Ring Cop, che significa il grande guerriero, l'aveva trovato 9-10 anni prima, avvolto in una fascia rossa, in una cesta appesa ad un grosso ramo. La cesta era stata legata in maniera che né serpenti, né belve potevano raggiungerla. L'aveva preso con sé e portato al villaggio. La vecchia Amebais aveva dovuto fargli da madre, ma adempì al suo compito fin quando il ragazzo non fu in grado di trovarsi qualcosa da mangiare tra i fiuti del villaggio. La sua avarizia non le permetteva di più. E fino a che Amunai fu il capo, Isa, questo era il nome che gli avevano dato. Isa, dunque, ebbe di che sfamarsi e fu trattato con rispetto. Ma allorché il Ring Cop prese il comando, Isa dovette arrangiarsi per vivere. Era trattato così per un solo motivo, perché era un bianco. Se bianca poteva dirsi quella pelle bruciata dal sole e dal vento. Isa era ora nel suo 11° anno di vita, età in cui i nostri ragazzi sono capaci soltanto di portare la cartella a scuola e di imparare qualche lezione a memoria.
Ma per Isa la vita era stata dura e se non sapeva leggere né scrivere, sapeva però tante altre cose che gli permettevano di vivere, sia pure stentatamente, tra il disprezzo del villaggio e la grande padrona, la foresta. Oltretutto, Isa era schernito e assalito dagli altri ragazzi e doveva difendersi dalle loro crudeltà, prendendone spesso a sangue, fino a che non sopraggiunge a liberarlo qualche uomo del villaggio. Solo allora la masnada lo lasciava pesto e sanguinante sul terreno, oppure fuggiva se poteva. E mentre gli altri lo cercavano, egli se ne stava immobile, acquattato in un cespuglio, respirando appena. Per questo Isa era un ribelle. Solo la frusta gli incuteva timore, ma ormai si era assuefatto anche a quella. «Dai, dai, prendetelo, prendetelo!» I ragazzi lo stavano inseguendo. Quale gioco più bello per dei futuri cacciatori che inseguire una preda viva? Isa correva velocemente sullo scosceso terreno. Aveva un buon distacco. Le lunghe cacce lo avevano reso veloce. Pronto! Se avesse voluto, avrebbe distaccato di molto gli inseguitori, per poi rifugiarsi tranquillamente su qualche albero e lì giocare a tirar frutta e rami secchi alle scimmie. Ma non voleva, anzi, rallentò.
Avanti a tutti veniva Mesei, il nipote dello stregone. Mesei che da anni lo tormentava, Mesei che lo derideva sempre, specialmente da quando non era considerato più un unfan, un ragazzo portatore, ma un aspirante guerriero. Fra poco egli avrebbe fatto la sua prova e se fosse riuscito avrebbe avuto la sua lancia e il suo tukul. Isa, invece, era stato scacciato persino dagli unfan. Non poteva seguire il villaggio alla guerra o alla caccia, neppure come portatore. Egli era un Orzhowei, uno sciacallo d'uomo, niente. Era bianco. Rallentò. Gli altri gridarono, certi della buona riuscita della caccia. Ma lui sorrise. Non voleva, voleva stancarli, farli cadere uno per volta con la lingua ciondoloni. Mesei era ormai a pochi passi. «Sei preso!» gridò. «Sei preso! Ti metteremo al palo oggi!» Urlavano tutti di gioia. Improvvisamente Isa sentì il terreno cadergli sotto i piedi. Barcollò. Cadde. Mesei, con due salti, gli fu sopra e gli puntellò le spalle con le magre ginocchia.
Sei preso, ansimò. Muoviti ora. Isa si divincolava, ma l'avversario era robusto. Mangiava tutti i giorni lui. Gli altri li avevano raggiunti, ma ad un cenno di Mesei si fermarono in circolo. Oggi è la mia preda, mi voglio divertire io. Alzati, Orzhowei. Lentamente Isa si alzò. Con una mossa fulminea, Mesei gli piombò addosso, addosso, facendolo rotolare nuovamente in terra. Un coro di risate salutò il ruzzolone. «Alzati su!» gridò ridendo Mesei. Iso doveva aver battuto contro qualche sasso. Sentiva un forte dolore alla schiena. Si tirò su un pian piano, ma l'avversario fu lesto a colpirlo con un pugno. Barcollò, ma pur nuovamente colpito, nuovamente riuscì ad afferrarlo. Si avvinghiarono rotolando sul terreno e come uno riuscì a mettere l'altro con le spalle a terra, colpiva coi pugni stretti sugli occhi, sul naso, ovunque. Quando Isa riuscì a rimanere a lungo su Mesei, qualcuno, raccolta della sabbia, gliela gettò negli occhi. Abbandonò la presa e Mesei ne approfittò. Con un sasso lo colpì ripetutamente finché non lo vide esanime, mentre un rivolo di sangue uscì dalle ferite. Allora tutti fuggirono. Solo a tarda notte Isa rientrò nel villaggio. La luna era già alta nel cielo ed illuminava le capanne, conferendo loro un aspetto fiabesco. Il ragazzo si trascinò verso il tukul del vecchio Amunai. «Sono io», mormorò. «Entra, cosa ti è accaduto?» «Il pugno di Mesei mi ha colpito», rispose. Nel pugno stringeva una pietra. «Ora la testa mi fa molto male, fai vedere». Il vecchio s'alzò dal giaciglio e ravvivò il fuoco. Poi osservò la ferita. «Un bel colpo, potevi morire. Chi ti ha aiutato?» «Nessuno, non ho compreso nulla finché il freddo non mi ha svegliato e son venuto da te. Hai perso molto sangue». Gli fasciò la ferita dopo avergliela medicata con un decotto di erbe. «Domani sarai a posto se gli spiriti del male non ti verranno a trovare. Dormi ora».
«Ehi, cialtrone, alzati!» Una ruvida mano scosse bruscamente Isa. «Che c'è?» chiese balzando a sedere sul giaciglio. «Il consiglio è nella grande casa. T'aspettano. A me?» «Sì, te, Lord Zouei. Hanno detto. Se tu no?» L'uomo rise ed uscì. La lama della zagaia riflette sul ragazzo un raggio di sole. Poco dopo Isa correva verso la grande casa. Era questa una capanna di vaste proporzioni, dove potevano stare comodamente una sessantina di persone. Isa non vi era mai stato come tutti i ragazzi del villaggio. La grande casa era tabù per loro e per le donne. Solo i guerrieri potevano varcarne la soglia. Sull'uscio Isa sostò, tremava. Qualche grave decisione era stata presa dal consiglio nei suoi riguardi per essere stato chiamato. Ieri non aveva fatto nessun danno, ne era sicuro. Era stato nel campo di Ufnaim, ma non aveva rubato il Gran Turco. Ah, ecco, la statua. Aveva ancora la testa fasciata. Poi il consiglio non si era mai interessato delle liti dei ragazzi. Beh, era meglio entrare. Scostò la pelle di bufalo e rimase immobile. Nel centro dell'ampia capanna, tutta addobbata di pelli e di trofei di caccia, vi era lo stregone del villaggio,
rivestito con i sacri paludamenti. Una maschera grottesca e dall'aspetto terribile gli ricopriva il volto. Basta! Rivestito con i sacri paludamenti. Una maschera grottesca e dall'aspetto terribile gli ricopriva il volto. Seduti su pelli di bucolo in circolo, vi erano tutti i guerrieri e i vari ring cop dalla testa ornata dal cerchio primato. I vecchi audaci lupi, i migliori fra tutti i guerrieri, erano seduti in fondo alla capanna e in mezzo a loro era il gran capo. La pelle striata ad una tigre gli scendeva dalle spalle fin sui fianchi. Un cerchio d'oro su cui ondeggiavano molte penne di struzzo gli orlava il capo. La lunga lancia e lo scudo giacevano ai suoi piedi. Lo stregone si avvicinò al ragazzo danzando e urlando. Isa non si mosse. Malgrado il ghigno terribile, egli sapeva bene che sotto la maschera si celava Aosam, un vecchio tutto tremante che un giorno aveva avuto paura del piccolo Shishia, il porco spino. Nessuno sapeva ciò, ma Isa aveva veduto e da quel giorno aveva perso ogni rispetto e stima per lo stregone. Questi gli danzò attorno per 10 minuti, Poi, fermandoglisi di fronte, lo toccò col bastone sacro e ritornò al suo posto. Allora il gran capo si alzò. Nella capanna si fece silenzio. «Vieni avanti», ordinò.
Isa avanzò lentamente, finché il suo petto toccò la punta della lancia che il gran capo tendeva nella sua direzione. «Mohamed Isa, che questo è il tuo nome», disse. «Il consiglio ha deciso. Compirai la gran prova. Il vecchio Rincop, che ti ha trovato nella foresta, ha parlato in tuo favore. Partirai questa notte, e finché la tinta bianca che coprirà il tuo corpo non sarà scomparsa, il villaggio sarà per te tabù. I cacciatori ti inseguiranno, ti cacceranno. Non dovrai farti prendere. Se riuscirai, il tuo posto sarà tra i guerrieri. Allora avrai la tua zagaia e il tuo tukul». «Io insisto nuovamente», gridò Nguashi, uno tra i più forti guerrieri. «Egli non deve fare la prova. L'Orzo Wai non è del nostro villaggio». «Che importa?» l'interruppe sorridendo malignamente un altro. «Tanto morirà. Sarà così. Ma anche se dovesse riuscire», proseguì Nguashi, «non deve essere ammesso tra i guerrieri. Ricordatevi, è un Orzo Wai, un trovato». «Io ho parlato», l'interruppe il gran capo, ed ho deciso, Isa farà la prova. Se riuscirà, sarà un guerriero del nostro villaggio». Nessuno replicò. In silenzio si alzarono mentre lo stregone urlava qualcosa. Un canto triste, solenne, si levò nella capanna. Man mano crebbe di intensità fino a tramutarsi in un coro possente. Era il canto di caccia, il canto della vittoria dell'uomo sulla giungla. Isa era sempre immobile nel centro della capanna. Non credeva ancora a quanto gli stava accadendo. Era questo il giorno che aveva atteso con ansia, che aveva temuto non giungesse mai per lui.
Gli si dava l'occasione di mostrare la sua forza, la sua abilità. Gli si dava soprattutto il riconoscimento d'essere uno del villaggio, non più un trovato. Quando il canto cessò, il gran capo gli consegnò lo scudo e la segai, un piccolo spiedo che sarebbe stata l'unica arma per tutto il tempo della grande prova. «Partirai questa notte, quando la luna avrà raggiunto la cima dell'albero sacro. Buona caccia!» Il capo uscì, con lui molti guerrieri, ma la cerimonia non era ancora terminata. Lo stregone pestò le radici che gli uomini gli avevano portate, vi versò sopra del cocco e un liquido resinoso e mise tutto a bollire in un'ampia pentola. Ogni tanto, pronunciando delle strane parole, versava nella caldaia polvere d'incenso. Più tardi Isa, denudato, fu fatto immergere nel pentolone. Ne uscì con tutto il corpo dipinto di bianco, d'un bianco avorio. Sapeva che la tinta non sarebbe scomparsa presto e che nell'acqua, nel sole, l'avrebbero tolta. Era la gran prova. Tutti dovevano superarla. Questa era la legge. Quando un ragazzo era diventato abbastanza grande da poter essere ammesso nei guerrieri, veniva preso, denudato, dipinto e lasciato libero nella foresta. Chiunque lo vedeva poteva dargli la caccia ed ucciderlo. Nessuno poteva aiutarlo. Pena la morte.
Doveva vivere solo, fino a che il tempo non avesse cancellato la bianca vernice. Se riusciva a tornare, era nominato guerriero. Se non tornava, il villaggio sapeva di aver perso un ragazzo che non sarebbe mai stato un ottimo cacciatore, e non piangeva. Isa sorrise quando lo stregone lo fece inginocchiare dinanzi a sé per benedirlo. Era felice come mai lo era stato sino allora. Fuori, tutti i ragazzi lo guardarono ammutoliti, invidiandolo. «Creperai», sibilò Mesei. «La foresta ti ucciderà e gli avvoltoi si ciberanno del tuo immondo corpo». Isa non lo degnò neppure di uno sguardo. Andò a salutare tutta la gente del villaggio nelle loro capanne, come voleva la legge. Ma solo la vecchia Mebais gli strinse la mano. Il padre di Mesei lo fissò con una strana luce negli occhi, poi disse: «Hai preso il posto di mio figlio, toccava a lui la gran prova». «Questo è un affronto che ci umilia dinanzi al villaggio, ma attento, Orzo Wai, il bianco nel verde della foresta si nota immediatamente e ogni cacciatore ha diritto di ucciderti. Isa per tutta risposta sorrise. Si recò ai piedi dell'albero sacro che si ergeva solitario poco distante dal villaggio e attese la notte. Non riuscì a dormire. Con gli occhi semichiusi osservò il sole fare il suo giro, il breve crepuscolo, la notte. Quando la luna cominciò ad argentare le nere chiome degli alberi, un uomo gli si avvicinò. «L'ora è prossima, figlio! Lo vedo, Amunai!» Si guardarono senza parlare. Poi Isa disse: «Ti ringrazio di essere venuto. So, mormorò il vecchio Ringkop, di non averti mai allevato come un figlio, né ho mai fatto qualcosa che potesse aiutarti. Mi salvasti la vita, sì, quando eri piccolo, ma ti ho fatto vivere poi peggio di uno dei cani del villaggio. Non fa niente, Amunai.
Sono venuta a salutarti. E ricorda, il bianco risalta e la tua tinta è nuova. C'è chi avrebbe piacere di pungerti con la sua lancia. Sii prudente, il sole ti è nemico. Ricorda, muoviti solo quando le ombre nascondono ogni cosa. Sii svelto come il capriolo e audace come il leopardo. Che la tua caccia sia fortunata, figlio. Grazie, padre. Il vecchio guerriero tossicchiò. Cercava di nascondere la sua commozione. Ritorna presto al villaggio. Ti aspetterò qui, quando la nuova luna sarà nata. E non mi fare attendere, invano. Non ti farò attendere a lungo, se posso. Ristretto silenziosi, uno accanto all'altro, fino a che parve loro che la punta dell'albero sacro, ondeggiante al vento, toccasse la luna. Allora Isa si alzò, raccolse lo scudo e l'assegai, salutò con un cenno il Ringkop e si allontanò nella foresta. In quel stesso momento il tamburo rullò. Dapprima con un ritmo lento, poi i colpi si fecero più frequenti e assordanti. Era il segnale della caccia all'uomo, l'inizio di una lunga battuta dietro le orme di un ragazzo dipinto di bianco.